Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena. Oggi è venerdì 14 maggio del 2021 e stiamo preparando, come abbiamo annunciato nel caffè della mattina, anche per GeminiNetwork.it, questa trasmissione sulla Palestina, questione che stiamo cercando di seguire tutti i giorni, quotidianamente, data la sua rilevanza non solo per ciò che sta avvenendo in sé nella contemporaneità, ma proprio per la rilevanza che assume ormai da almeno 60 e passa anni a livello internazionale, insomma Israele in particolare come elemento di disturbo di tutta l'area, nient'altro che una propagazione delle politiche americane e statunitensi che insomma abbiamo seguito tante volte. Oggi per aggiungere un capitolo a questa storia che sicuramente non sarà breve, ahi noi, abbiamo invitato Michela Ricale che oltre ad essere una redattrice della radio è anche una giurista internazionale del CRED. Buongiorno Michela.
Buongiorno Francesco e un buongiorno a tutte e tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Quarantena.
Allora, iniziamo con il punto con cui abbiamo chiuso il caffè della mattina che ho preparato questa notte. Quando, mentre stavo proprio chiudendo la registrazione, vedevo che a Gaza stavano entrando le truppe di terra, i carri armati e ovviamente anche gli aerei continuavano a bombardare. Quindi la prima cosa che ti chiedo è di aggiornarci con le ultime notizie.
Sì, c'è una precisazione da fare riguardo a questa faccenda, nel senso che i carri armati si sono avvicinati al confine, le truppe di terra si sono avvicinate al confine di Gaza, ma non hanno ancora proceduto all'invasione territoriale vera e propria. Cioè si spara dai carri armati, ma sempre dal territorio occupato da Israele. Per cui è da correggere l'informazione per cui si sia iniziata un'invasione di terra. L'invasione di terra non è esclusa, cioè potrebbe succedere da un momento all'altro, magari proprio mentre parliamo, però ad oggi 14 maggio non è ancora avvenuta. Continuano i bombardamenti e continua l'escalation senza tregua. Ad oggi, secondo le fonti ufficiali del Ministro della Salute di Gaza, ci sono 119 palestinesi civili uccisi, di cui 31 bambini e 19 donne, 830 i feriti trasportati in ospedale, che in una situazione di perenne crisi sanitaria e umanitaria del territorio Gazawi è praticamente una tragedia umanitaria senza precedenti, è l'attacco più violento scatenato da Israele dal 2014.
Bene, quello che ovviamente ci viene subito da pensare è il perché ciò avvenga in un momento di questo tipo che insomma tutti quanti stanno subendo attraverso le negatività dirette o indirette della pandemia. Cioè, su Israele si è parlato tanto proprio per le sue capacità presunte o vere, insomma, di riuscire a vaccinare così rapidamente la popolazione. È stato un esempio per molti, ci sono anche.
Attenzione su questo, però,
Esatto.
vaccinare rapidamente la popolazione israeliana. E questa è un'altra prova dell'apartheid in cui sono costretti i palestinesi nel territorio. Cioè, Israele è stato velocissimo a vaccinare la sua popolazione, meno dell'1% dei palestinesi invece è stato vaccinato. E qui mi viene in mente una citazione di Boaventura da Sosa, che dice in alcune società la democrazia ha una doppia faccia. Israele è la più grande democrazia del Medio Oriente, ma è loc per gli amici, cioè consenso, governo amichevole, eccetera, eccetera, e hobs, governo autoritario, repressione, stato di polizia, per i nemici. Ed è questo è esattamente quello che accade ogni giorno. È sempre peggio nei territori palestinesi occupati. Dici perché è successo adesso? Sarebbe potuto succedere prima, sarebbe potuto succedere tra un mese, tra un anno, ma era inevitabile. Perché è una oppressione È uno sfruttamento, è un annichilimento continuo del popolo palestinese. Non è una scaramuccia che è nata per questioni contingenti. Diciamo che secondo la narrazione mainstream che ne viene data, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata questo tentativo di sfratto illegittimo di alcune famiglie da un quartiere di Gerusalemme Est, ma questo non è vero. Cioè, sicuramente la questione degli espropri e del trasferimento forzato della popolazione, che ricordiamo ai sensi del diritto internazionale costituisce un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità. Crimine di guerra perché lo status ufficiale dal punto di vista del diritto internazionale di Gerusalemme è potenza occupante, quindi si applicano le convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario, per cui è vietato alla potenza occupante trasferire dal territorio occupato la popolazione residente per sostituirla con altra propria. È un crimine internazionale e non è che è iniziato oggi, va avanti da 70 anni, fa parte della politica espansionistica e coloniale israeliana. Per questo, diciamo, dico anche a tutti quelli che chiedono insistentemente pace per i popoli martoriati, io dico pace certamente, ma giustizia prima di tutto. Non c'è pace senza giustizia, non ci può essere alcuna risoluzione pacifica dell'occupazione se Israele non termina questa sua politica di occupazione dei territori palestinesi.
Insomma, abbiamo visto nei giorni passati comunque tutto, diciamo, lo spettro istituzionale, inclusi i mainstream dei media, parlare prevalentemente del numero di razzi lanciati da Hamas dalla striscia di Gaza, una contabilità straordinaria, sono stati molto precisi, probabilmente hanno anche caricato il numero di questi razzi, che di fatto non è che siano stati così dannosi come vogliono far sembrare, no? Nelle televisioni, sui giornali, tutti, è proprio un fronte unico, coeso, a favore appunto dello Stato di Israele. Questa è una cosa che sappiamo essere già da tempo così, non è una novità. La cosa invece che ci è sembrata veramente angosciante e nuova è stata la progressiva eliminazione da tutte le cronache, di tutti i giornali e le dichiarazioni del termine Palestina e palestinesi. Si parla della striscia di Gaza, si parla di Cisgiordania, si parla di Hamas, si parla addirittura di autorità nazionale locale pur di non pronunciare la parola Palestina. È una cosa che va al di là della questione prettamente semantica, se vogliamo, ma evidentemente c'è un tentativo anche nelle nostre terre, così apparentemente lontane dal conflitto, di eliminare proprio dalla memoria, no? Anche dei più giovani, la parola Palestina e il popolo palestinese. Potrebbe essere, secondo te, questo un ulteriore strumento che vada avanti e che di fatto sia uno strumento che parallelamente porti avanti quella strategia sostanzialmente di pulizia etnica o comunque di progressiva eliminazione?
Assolutamente sì, questa anzi è una strategia messa in atto scientemente nella narrazione di questa tragedia. Si parla di Gaza, come hai detto tu bene, e di Cisgiordania come se fossero due nazioni separate, come se non fosse tutto Palestina, no? Si parla dei razzi che ha sparato Hamas, ma non si parla della differenza di status delle due parti, perché ogni volta che nei media sentite la parola scontro, violenza, conflitto, una sorta di presa di distanza, no? Dalle cause che hanno scatenato determinate situazioni, si vuole innocentizzare. Non so se è una parola che esiste, innocentizzare.
Ma comunque è chiaro il concetto.
Rispetto alle responsabilità enormi che ha nell'escalation, perché è vero che Hamas ha lanciato dei razzi, che io tra parentesi vorrei dire, i razzi di Hamas sono poco, veramente poco più di fuochi d'artificio, vengono sparati, ma non sono teleguidati, quindi vengono sparati così indirizzati verso un posto, ma non è, e sono per l'85% intercettati dall'Iron Dome, che è questo scudo antimissile potentissimo che ha Israele, che è una potenza militare mondiale. I razzi che non vengono intercettati dall'Iron Dome per il 90% cadono in zone disabitate. È ovvio che nel momento in cui esplode. Esplode la guerra, ci sono vittime da una parte e dall'altra, anche se la sproporzione delle forze è evidente anche dal numero.
Abbiamo perso per un secondo Michela, a cui ridiamo immediatamente la parola. Parlava appunto della sproporzione che esiste tra, immagino, cerco di interpretare quello che stava per dire, tra l'offesa da parte dello Stato di Israele e la reazione appunto attraverso quei razzi di cui parlavi un secondo fa da parte di Hamas. Quindi lascio a te la parola così puoi continuare il ragionamento.
Sì, esatto, la sproporzione totale e assoluta, anche perché Israele, nella sua qualità di potenza occupante, come abbiamo accennato prima, è tenuta a rispettare una serie di trattati, in particolare la Convenzione di Ginevra, che vieta la punizione collettiva, la chiama, contro le popolazioni. Cioè Israele non può dire Hamas mi manda i razzi, quindi io stermino il popolo palestinese per punire Hamas. È una cosa che non, cioè giuridicamente, legittimamente, ma in qualsiasi ragionamento uno vuole portare avanti, non è fattibile, è illegittimo, è un crimine contro l'umanità, è un crimine di guerra. Israele si giustifica dicendo, vabbè, ma quella la densità abitativa della striscia di Gaza è incredibile. Hamas si nasconde in mezzo ai civili. Io per punire Hamas sono costretta a bombardare i civili, quindi la colpa è di Hamas. No, non funziona così. Non è un ragionamento che può essere, non è una teoria che può essere sostenuta. Non può pagare l'intero, non ci può essere identificazione dell'intero popolo palestinese con la lotta armata che portano avanti Hamas e qualcun altro. Perché poi non è tutto il popolo palestinese, certamente, che deve essere punito per le azioni di uno. E invece che cosa succede? Hamas tira un razzo, che abbiamo detto viene intercettato dal Dome, è comunque una potenza minuscola, e Israele che fa? Ma risponde con i missili teleguidati ad abbattere obiettivi civili apposta. Mentre i razzi di Hamas li mandi in un punto e non sai dove arrivano, i missili di Israele vanno a colpire il target che il militare si è imposto e allora loro volontariamente, proprio ieri, hanno abbattuto un palazzo di 12 piani. Abitato da civili e anche sede dei maggiori media della striscia di Gaza. Allora io qua vedo un'aggressione, non vedo una reazione, non vedo, hai capito, la necessità di una difesa, ma io vedo, anche dal punto di vista del diritto internazionale, una vera e propria aggressione ai danni di un popolo inerme e che subisce questo trattamento, nella indifferenza quasi dell'opinione pubblica da più di 50 anni. E anche, voglio dire, le reazioni che ci sono state qui da noi fanno vergognare della nostra rappresentanza politica e governativa. Di Maio ha detto tre parole, ma veramente inutili. Inutili, inutili, che richiama questo peloso richiamo alla pace, al volersi bene, che è veramente inadeguato rispetto alla gravità delle responsabilità che hanno portato a questa crisi, perché bisogna identificarle bene. E le responsabilità sono israeliane. Perché sono israeliane? Perché Israele rifiuta di riconoscere la legalità internazionale. Rifiuta le risoluzioni dell'ONU, più di 300 dal 1967, dalla guerra di sei giorni a oggi, che sono rimaste tutte inevase, rifiuta il riconoscimento dei palestinesi come esseri umani. Quando si va a difendere davanti all'ONU Israele, non è che dice, quando gli si recrimina, no, il fatto di commettere, di violare i diritti umani, i diritti fondamentali dei popoli, Israele non è che dice no, io quando mai mica violo i diritti umani, dice no, i trattati dei diritti umani ai palestinesi non si applicano. Questa è la questione fondamentale che secondo me dovrebbe essere messa in luce. C'è il rifiuto di uno Stato che ha occupato illegalmente il territorio di un altro Stato ad adeguarsi alla legalità internazionale. E la comunità internazionale che fa? Niente. Quando per molto meno, voglio dire, si fanno le guerre. Cioè, sappiamo benissimo tutta la conosciamo benissimo tutta la retorica, no? Filoatlantista sui diritti umani quando riguardano luoghi tipo la Cina o la Russia, no? O il Venezuela. Sono sempre pronti a fare la guerra per difendere i diritti umani di alcune popolazioni, invece i palestinesi possono morire. Non solo possono morire, ma con questi richiami alla pace, isolati dal contesto, non solo dicono che devono morire, ma devono morire e devono stare pure zitti, perché sennò si mettono dalla parte del torto se usano la violenza. Ma la violenza, in alcuni casi, purtroppo, rimane l'unica strada per farsi sentire. Quando tu sei un popolo che vive in una situazione di apartheid e quindi non ha nessun accesso alla giurisdizione ordinaria, no? Immaginati un palestinese che va in un tribunale israeliano di il militare ha violato i miei diritti. Non esiste alcuna possibilità per un palestinese di aderire alla giurisdizione interna, o comunque che la giurisdizione interna tuteli in egual modo i suoi diritti e quelli di un cittadino israeliano ebreo. Non hanno più sbocchi internazionali, perché il dibattito sulla Palestina sembra essersi, aggravandosi durante tutto il periodo dell'amministrazione Trump, ma è stata messa proprio al lato della discussione sulla politica internazionale. Quando da un anno, oltre alla normale situazione di blocco, incapacità di accedere alle risorse, impossibilità di accedere alle risorse, ci metti pure la pandemia e tutte le conseguenze che la situazione pandemica ha portato alla società, al vivere quotidiano di tutti noi, ecco che la situazione comincia a farsi molto più che insopportabile, diventa insostenibile. E Come si fa a recriminare una esplosione di rabbia, anche violenta, in una situazione del genere, quando la violenza è l'unica parola che ti è rimasta? Non è che non c'è stato nessun tentativo diplomatico, ma possiamo dire che i tentativi diplomatici con la morte di Rabin, che è stato ucciso, ricordiamo, primo ministro israeliano, che è stato ucciso da un estremista israeliano, da quando è morto Rabin, hanno perso ogni sbocco politico. C'è un tentativo di annichilimento non solo fisico, ma anche culturale del popolo palestinese. È vero, non si parla di Palestina, ma avete visto le trasmissioni per televisione in questi giorni che parlano della questione? Chi è che ha invitato anche un palestinese a discutere della faccenda? Nessuno. Si parla dei palestinesi senza i palestinesi. Ti sembra una cosa giusta?
Beh, di certo no. È una domanda a cui posso solo rispondere negativamente, però vorrei un attimo farti un paio di domande ancora, visto che stiamo purtroppo andando verso la conclusione. Questo è un tema che, come abbiamo detto a principio, necessiterebbe di ore di discussione, insomma, però stiamo facendo un capitolo alla volta. Allora, giustamente tu parlavi dello sbocco politico. Ecco, da questo punto di vista, Secondo te, guardando con gli occhi ormai della storia, quello che è accaduto nel passato, ha fatto riferimento a Rabin ad altri periodi della gestione del conflitto molto diversi, quanto può aver pesato dal punto di vista politico il progressivo abbandono dei palestinesi di fatto da un ideale in qualche maniera che si rifaceva, non dico al panarabismo, ma almeno al socialismo. Ossia, lo dicevamo prima di entrare in trasmissione, molti degli organismi, tra cui anche l'autorità nazionale palestinese, sembra essere molto poco rispettata, diciamo così, non tanto come sarebbe ovvio dagli israeliani, quanto più che altro dagli stessi palestinesi che ancora residono tra Cisgiordania, Striscia di Gaza e altre zone. Cioè, in altri termini, quanto è stato funzionale a questo piano, ormai evidente, di progressiva pulizia etnica, lo spostamento del conflitto da un discorso di natura politica a un discorso di fatto nazionalistico, Israele versus Palestina, di fatto con l'annullamento di un'idea, magari che insomma diversi anni fa si era discusso di una Palestina rossa. Non so, tu sicuramente ricorderai, anche noi cantavamo Palestina libera, Palestina rossa, anche nei nostri slogan è saltato via questo riferimento che insomma non era solamente una questione cromatica, ma evidentemente aveva delle radici politiche importanti. Si parlava anche di uno Stato unico socialista, come diciamo. Quando ancora c'era un tentativo di rappresentare questa conflittualità all'interno della lotta di classe. E leggo proprio quest'ultimo elemento e chiedo a te un parere, perché so che segui, e l'hai fatto anche per la radio, le vicende statunitensi. Sappiamo che alcune deputate, quelle che vengono definite come squad all'interno del Partito Democratico statunitense, stiano cominciando almeno a far leva sui mezzi di comunicazione per chiedere maggiori informazioni sull'aggressione alla Palestina. Biden, da questo punto di vista, secondo te, sta agendo in maniera discontinua con Trump o, come più presumibile, le cose stiano andando con piccole differenze, sempre nella stessa direzione?
Purtroppo io, questa è una cosa che già dissi mentre facevamo commentavamo l'elezione di Biden. Biden ha sempre dichiarato se stesso sionista. Non ha ancora fatto niente per tornare indietro rispetto alle politiche portate avanti da Trump. Né sembra essere intenzionato a fare qualcosa di sostanziale, come per esempio spostare l'ambasciata da Gerusalemme di nuovo a Tel Aviv, che quella è stata una diciamo dei momenti di accrescimento della tensione più forti. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, però, il fatto di essere parte di un partito al cui interno c'è comunque una corrente che cerca di portare avanti una narrazione diversa della questione, certamente aiuta, rende il futuro ancora da scrivere, nel senso, poi dipende il tipo di pressione che saranno in grado di esercitare sulla componente più filo-israeliana del Partito Democratico, perché poi negli Stati Uniti, ecco, la situazione è sentita in maniera molto personale, stante anche l'enorme numero di ebrei che vivono negli Stati Uniti. La comunità ebraica americana è la seconda più grande dopo quella israeliana, cioè dopo lo Stato di Israele. Quindi capirai che pure le pressioni che possono esercitare sono completamente diverse. Io non mi aspetto grande aiuto per la risoluzione da Biden, ma secondo me, pure se non, cioè, se non dice niente e non fa niente, comunque è meglio che se fa, ecco, se dovesse appoggiare in qualche modo la reazione di Netanyahu. Quanto ha inciso il rovesciamento dei termini del dibattito della questione palestinese da una questione politica a una questione che non è più politica, È tantissimo, come ti posso rispondere? È stata fondamentale, perché se fino a un certo punto della storia, no? Le rivendicazioni di entrambe le parti erano fondate sul principio di autodeterminazione dei popoli. Era un principio politico, un principio che richiamava il nostro principio guida, che è quello dell'uguaglianza delle persone e dei popoli, no? Poi si è trasformato da entrambe le parti, perché da una parte, allora io non giudico con particolare severità le istituzioni palestinesi, perché mi rendo conto che costruire una democrazia sostanziale con istituzioni che funzionino e che siano in grado di portare avanti il proprio compito di amministrazione territoriale in una situazione come quella palestinese è impossibile, non fosse altro che non c'è nessuna continuità territoriale tra le varie enclavi, che ormai sono enclavi, che sono rimaste ai palestinesi, sembrano delle riserve indiane, no? Se io non ho continuità territoriale, non mi posso manco organizzare un servizio di trasporti pubblico. Allora, che tipo di democrazia e coscienza politica vuoi che si sviluppi in un contesto del genere? In un contesto di guerra e di oppressione continua e costante, la vedo difficile. Dalla parte di Israele, allo stesso modo c'è stata questa inversione, ed è questa, diciamo, l'inversione che c'è stata nel discorso pubblico di Israele, che ha inciso in maniera molto più determinante, perché il sionismo, no? Cioè, quindi la rivendicazione, che è un pensiero politico, il sionismo non è un termine che si usa per indicare gli ebrei, ma è una specifica ideologia politica che richiama alla necessità di avere uno Stato. Pensa che questo, vabbè, un'analisi proprio di storia. Il sionismo nasce come corrente minoritaria all'interno del dibattito dei sindacati del Bund tedesco alla fine della Prima Guerra Mondiale, ed era una corrente minoritaria, perché la maggior parte degli ebrei che partecipavano al dibattito dicevano: no, la questione ebraica può essere risolta soltanto all'interno della lotta di classe, e quindi dell'emancipazione di tutte le minoranze, eccetera, eccetera. E altri che dicevano: no, questi del sionismo laico, no? Dicevano: no, la questione ebraica può essere risolta solo dando uno Stato al popolo di Israele, no? Questa questione politica, no? Quindi il diritto di autodeterminazione fondato sul diritto internazionale, eccetera, eccetera, viene meno quando il fondamento giustificativo dello Stato di Israele passa da essere quello dell'autodeterminazione dei popoli a quello biblico. Dice: no, noi siamo popolo eletto, Dio mi ha promesso questa terra e questa terra è mia. Quando i termini del discorso cambiano in questo modo, ti rendi conto che non è possibile più avere nessun tipo di comunicazione. Come fai ad andare contro a uno che pensa di aver diritto a una cosa per fede? Quale argomento razionale potrebbe smuoverlo? Nessuno, perché come dire, è fede, quindi non c'è niente di razionale. E non è che questa è una narrazione, una propaganda nascosta, è diventato il fondamento stesso dello Stato di Israele, che nel 2017 ha cambiato addirittura la legge fondamentale, che sarebbe la loro Costituzione, per dire che Israele è la casa del popolo ebraico. Ebraico. Ebraico è una qualifica religiosa, non è una qualifica
Certo.
etnica. Infatti, Israele, che è uno stato parzialmente teocratico, no? Lascia al tribunale religioso l'esclusiva legislazione sulle questioni di immigrazione, sulla questione di matrimonio, stato civile, anagrafe, successioni, sepolture, eccetera. Allora ti rendi conto che se non c'è, come dire, un comune sentire laico rispetto allo Stato di Israele, che è fondato tutto sul comune sentire religioso, e basta, cioè La cittadinanza israeliana a chi è data? A chi nasce da madre ebrea o si è convertito e non appartiene ad altra religione? No? Questa è la definizione che dà il Tribunale Supremo israeliano di che cosa è e chi è israeliano e chi ha diritto alla cittadinanza israeliana. Chi è di religione ebraica? È una discriminazione fondata su questioni religiose, e questo è anche un altro elemento della faccenda che viene, secondo me, trattato poco, perché, hai capito, c'è sempre il timore di trascinare il dibattito in una specie di scontro di civiltà, no?
Certo.
Quando, ovviamente sarebbe.
È purtroppo ricaduta la linea, i nostri operatori funzionano in maniera molto, molto discutibile. Allora, parlavamo di scontro di civiltà, Michela, a te di nuovo la parola.
Sì, c'è il timore, capito, di portare il discorso su un livello che poi sarebbe impossibile da governare, da gestire anche con l'evoluzione del dibattito. Quindi, cosa fondamentale per provare a cercare di costruire un sentiero verso la luce, prima di tutto riconoscere le responsabilità del governo di Israele nella questione, cessare immediatamente l'occupazione illegittima e criminale dei territori e poi soprattutto riportare la questione in una cornice politica, e giuridica. Ah, così si potrà riprendere a parlare. Si può immaginare di riprendere un discorso tra le parti. Poi ovvio che il fatto che Netanyahu abbia bisogno degli estremisti di destra per portare avanti il proprio governo incide anche sulle politiche che poi vengono portate avanti nei confronti del popolo palestinese. È ovvio che le questioni di politica interna sono decisive per l'evoluzione della faccenda. Ci sono veramente, è una situazione di una complessità enorme che ha diversi livelli di analisi che dovrebbero essere approfonditi. Ovviamente quello che ci interessa a noi è come reagisce, che cosa dovrebbe fare, che cosa possiamo fare noi, il nostro governo, la nostra politica per avere un ruolo nella risoluzione, ma quantomeno nella riapertura dei negoziati su questa cosa, è riconoscere l'illegalità di Israele e costringerlo al rispetto della legalità internazionale, perché solo così, mettendo entrambi di fronte alle proprie responsabilità oggettive, no? Che si può immaginare di fare qualche passo avanti, non altrimenti. Fare richiami alla pace, condannare la violenza non serve a niente, se non a legittimare uno status quo di oppressione. Perché dire fate i bravi in una situazione in cui c'è uno che opprime e uno che è oppresso, significa condannare l'oppresso a non poter migliorare mai in nessun caso la propria condizione. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Nessuno può accettare.
Dunque, fermiamoci un secondo qui, Michela, perché il tempo è andato avanti e, come dicevamo prima, le discussioni sarebbero tantissime. Tantissime. Vediamo se si è ristabilito. Eccoci, Michela. Allora, non mi ero accorto che era caduta di nuovo la linea. Comunque, penso che il concetto che voleva esprimere Michela sia passato. Dicevamo prima, questa è sicuramente una prima trasmissione, a cui ne seguiranno delle altre, nei prossimi giorni, perché appunto è così tanto di rilievo, ha un'importanza internazionale il conflitto tra palestinesi, l'aggressione di fatto israeliana, come ci ha raccontato giustamente, Michela, che non la tralasceremo. Però mettiamo un punto a questo approfondimento e prima di chiudere ci sembra importante ricordare che domani che il 15 maggio ci sarà una manifestazione che ha visto tra le organizzatrici anche Michela, a cui lascio immediatamente la parola così sarà più precisa nei dettagli. Prego, Michela.
Sabato pomeriggio ci saranno manifestazioni in tutta Italia, in molte città d'Italia e certamente anche a Roma. Speriamo, ci aspettiamo che sarà una manifestazione molto partecipata dalle 4 alle 7 a Piazza dell'Esquilino. Ovviamente solo bandiere palestinesi e nessun individualismo. Andremo là per portare il nostro sostegno e la nostra solidarietà alla lotta per il riconoscimento del popolo palestinese e dello Stato di Palestina. Vi aspettiamo.
Quindi ribadiamo l'appuntamento per domani, almeno a Roma, sabato 15 maggio, ore 16, Piazza Esquilino, Vita, Terra, Libertà, mi sembra essere lo slogan della manifestazione. Partecipiamo tutti e tutte in maniera
Lo
numerosa
slogan
perché
è rompiamo il silenzio.
rompiamo il silenzio, esattamente. Sono arrivate molte comunicazioni, comunque concettualmente quella della rottura del silenzio, come abbiamo detto anche in questa intervista, risulta essere uno dei compiti che almeno possiamo portare avanti, almeno provarci in tutte le maniere che abbiamo a disposizione. Grazie ancora, Michela, sei stata preziosa con le tue osservazioni e il tuo approfondimento.
Grazie a te e grazie alla pazienza di tutte le ascoltatrici e degli ascoltatori che sono arrivati fino a qui.
E ci risentiamo presto,
Ciao,
approfondendo
a
nuovamente la questione.
domani!
Ok, ciao ciao.